Bene, 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 cime di cime, credo quindicesima puntata, continuiamo questa seconda incredibile stagione e questa sera il nostro ospite, il nostro compagno di chiacchierate è Maurizio, gestore della libreria La Montagna di Torino. Ciao Maurizio.
Ciao, grazie dell'invito, mi fa molto piacere poter partecipare alle vostre trasmissioni, ne ho ascoltate diverse e sono molto carine, devo dire, bravi, bravi, bravi.
Grazie mille. E niente, così se hai voglia comincerei, se hai voglia di presentarti un attimo e raccontare dell'attività della libreria e poi vediamo un po' come va il discorso.
Va bene, allora io sono Maurizio Bovo e sono il titolare della libreria editrice La Montagna di Torino assieme alla mia socia Marianna Leone. Abbiamo iniziato questo lavoro, questa impresa, diciamo, nel lontano ormai 1983. Abbiamo rilevato la libreria che era all'epoca di Piero De Matteis, che aveva già iniziato lui comunque a tenere un po' di libri di montagna, ad avere un settore abbastanza consistente appunto di libri, e poi noi appunto nell'83 l'abbiamo rilevata e di lì man mano si è implementata sempre più. La cosa molto importante appunto della gestione precedente di Piero De Matteis è che nei locali storici della libreria qui a Torino in via Sacchi 28 bis è nata la rivista della montagna, la prima rivista diciamo indipendente italiana dedicata esclusivamente alla montagna. Era un gruppo di amici che hanno messo su un comitato redazionale e all'epoca ne uscivano solo, era un trimestrale, quindi uscivano solo 4 numeri all'anno, ma era molto molto curata e dal Piemonte poi piano piano si è allargata poi all'Italia e a tutto e anche all'estero. Tra i vari collaboratori nel tempo c'è stato Giampiero Motti, Roberto Mantovani, Enrico Camanni, sono stati grandi nomi diciamo di giornalismo e alpinisti chiaramente anche di fama, insomma, oltre che nazionale anche mondiale direi. E poi noi appunto nell'83 abbiamo rilevato questa libreria, l'abbiamo chiamata Libreria La Montagna, e per fino al 2002 siamo rimasti nei locali storici, che tra l'altro il numero civico è lo stesso, è sempre 28 bis, ci siamo poi solo spostati nel 2002 appunto in un locale attiguo più grande, uno spazio maggiore, in modo da poter anche fare degli incontri con gli autori, delle presentazioni, e la cosa appunto ci ha permesso di incrementare ancora di più la disponibilità di volumi, di testi, anche perché anno dopo anno la montagna, comunque la passione per la montagna cresce sempre di più, cresce il pubblico, ecco, crescono i frequentatori ed è sempre la cosa molto bella è che ti devi sempre tenere aggiornato. Su come abbiamo iniziato noi è stata più che altro abbastanza così casuale per conoscenze, perché sia io che la mia collega Marianna siamo due persone molto appassionate di montagna, anche perché diversamente non potresti tenere una libreria così. In montagna la conosciamo, la frequentiamo, abbiamo iniziato a fare dalle escursioni fin da ragazzini con i genitori che portavano in montagna, e poi piano piano ho iniziato a arrampicare, ad inverno a far cascate di ghiaccio, sci alpinismo, alpinismo d'estate, insomma a fare anche delle belle salite e delle belle gite, in modo che così uno conosce anche molto bene l'ambiente dove ti muovi, e poi quello che conta tanto anche sono i contatti con gli altri alpinisti. E quindi questa libreria è cresciuta finché appunto dopo che ci siamo trasferiti abbiamo iniziato con più spazio a fare anche gli incontri con gli autori, che spesso e volentieri sono degli alpinisti, ecco.
Ma la libreria è a Torino e al di là del fatto che magari voi siete torinesi, immaginiamo che non sia un caso che una libreria così specifica di questo tipo nasca lì. Cioè, Torino è un po' una città che ha un rapporto particolare con l'alpinismo e le Alpi.
Sì, col fatto già solo che è nato il Club Alpino Italiano nel 1863-64 qui al Castello del Valentino, quello la dice lunga, c'è una lunga tradizione legata proprio alla montagna. Poi qui a Torino c'è il Museo Nazionale della Montagna, c'è la Biblioteca Nazionale del CAI anche, di cui ovviamente noi siamo fornitori e consulenti anche per quel che riguarda le novità e le pubblicazioni e le uscite appunto dei libri. E qui c'è appunto una grande tradizione, non a caso, come dicevo prima, è nata la Rivista della Montagna, poi negli anni 80 a Torino è nata Alp, ma che si è formata da una costola della Rivista della Montagna, e fino più o meno agli anni 90 qui a Torino c'erano diverse case editrici che si occupavano di montagna. Poi per varie vicissitudini, purtroppo, dalla Vivalda, dal Centro Documentazione Alpina e tutto, purtroppo hanno dovuto chiudere e il polo, diciamo, dell'editoria si è un po' spostato verso Milano. Anche se comunque qua a Torino rimane ancora sempre un buon bacino culturale, una fucina di idee sempre, perché ci sono anche tanti giornalisti appassionati di montagna che sono qua di Torino e che vertono, da Enrico Camanni, come dicevo prima, Roberto Mantovani, Linda Cottino che scrive sulla rivista Montagna 360 del CAI, Leonardo Bizzaro, insomma l'elenco non vorrei dimenticarne qualcuno, però appunto Gianluca Gasca che adesso sta in Valpellice, cioè sono tanti appunto, perché la montagna, anche se non è mai stato riconosciuto, ma Torino a noi piace definirla un po' città delle Alpi, anche se non riusciamo ad avere questo bollino col fatto che abbiamo le montagne a mezz'ora di macchina, voglio dire, è quello anche il fatto. Era Kind, era qui torinese, lo scialpinismo è nato qua. Ci sono tante, la storia è tanto legata, la storia della montagna, dell'alpinismo, così è tanto legata a Torino. Giusto Gervasutti dal Friuli si è trasferito a Torino, per fare solo alcuni nomi, ecco. Di conseguenza una libreria ci stava bene, ecco.
No, chiaro, però dicevo, questa libreria è anche un po' un luogo di incontro, un bar, oso dire, anche se non viene servito niente, cioè passano alpinisti, passano personaggi a chiacchierare con voi, a trovarvi, capita questo?
Sì, capita spesso, perché come dicevo, oltre ad essere una libreria, siamo un po' un piccolo centro d'incontro, ecco, è piacevole. Almeno due o tre volte alla settimana passa qui da noi Andrea Mellano, che è stato un grandissimo alpinista ed è stato appunto il primo italiano a salire la Nordelheiger, quindi nel 1962, quindi se consideriamo gli anni, un'impresa assolutamente non da poco. Poi ha fatto tantissime Nord, è stato un alpinista molto, molto bravo e con un grande curriculum. E sì, qui passano appunto, passa Pietro Crivellaro, accademico del CAI e anche scrittore, e spesso e volentieri. E poi la cosa molto divertente è che magari quando c'è un personaggio più o meno conosciuto, alla fine anche continuano gli incontri, ecco, continuano gli incontri, ogni tanto passa appunto Enrico Camanni e quando è qua c'è un cliente che si fa ovviamente subito firmare anche il libro. E la cosa simpatica è questo interscambio continuo, che fa molto piacere, ecco, perché non siamo proprio solo, voglio dire, una libreria, ma torno a dire che è anche un po' un centro d'incontro, un posto dove pensare alla montagna, divagare e trovare magari idee per il fine settimana o distrarsi anche quell'oretta dal lavoro quotidiano, ecco, che il che non guasta assolutamente. Poi parallelamente organizziamo anche appunto delle presentazioni, e anche qui questo, l'ultima l'abbiamo fatta lo scorso giovedì ed è venuto Franco Faggiani, l'autore della manutenzione dei sensi, del Gente di montagna, ed è bello insomma poter come dire, incontrare questi autori, perché ti arricchisci, cioè sempre un legame in più che si crea e un approfondimento maggiore anche verso personale proprio. E poi sentire presentare un libro, raccontare un libro dall'autore è sempre una cosa molto, molto piacevole, che ti fa capire tante cose che magari anche, che solo leggendo il libro magari hai tante sfumature che riesci a cogliere che altrimenti non sapresti. E queste cose qua noi cerchiamo appunto sempre di registrarle comunque e di mandarle in, cioè più che registrarle, mandarle in diretta su Facebook e su Instagram, in modo che poi rimangano, perché è un valore aggiunto appunto. Infatti noi ai clienti diciamo: ah, guarda, se chi vuol comprare un determinato libro, se abbiamo fatto la presentazione, dico: guarda, se vuoi approfondire, sulla nostra pagina Facebook c'è la possibilità di seguire, di riprendere la presentazione. Quindi è un cadeau che offriamo in più alla nostra clientela, ecco.
Io volevo chiederti una cosa in relazione un po' a, diciamo, l'andamento anche dell'attenzione della letteratura più in senso ampio rispetto al tema montagna, perché qualche estate fa era uscito un po' il fatto che forse anche sull'onda del successo che ha avuto Le Otto Montagne, Cogneti, eccetera, e sembrava quasi che improvvisamente molti scrittori o comunque molto dell'attenzione di quel momento lì si concentrasse proprio sul discorso montagna, camminare, escursionismo. Secondo te è qualcosa che si è verificato nei fatti, oppure era più una lente che si è spostata in quella direzione lì, andando a cogliere due o tre autori che in quel momento si occupavano di quell'argomento, ma non è stato poi effettivamente un fenomeno reale, ecco?
No, secondo me è stato abbastanza comunque un fenomeno reale, un po' in progressione, perché magari faccio un piccolo excursus dei libri, come dire, che hanno spostato un po' più in là, che hanno fatto aumentare un po' la conoscenza della montagna verso persone che magari prima non si interessavano, facevano altro e tutto. Perché vabbè, i primissimi, senza andare troppo indietro, sono stati i libri di Walter Bonatti, che hanno avuto una visibilità a tutto tondo, sia quelli alpinistici, sia i reportage che poi faceva su Epoca. Poi c'è stato un momento un po' più tranquillo e poi si è ripreso con altri due grandi bestseller, che sono Aria Sottile di Krakauer e La morte sospesa di Joe Simpson. Questi due volumi di nuovo hanno avuto un successo pazzesco, ma molto anche col passaparola, cioè specialmente col passaparola, perché poi sì, le critiche erano molto positive, però quello che fa molto è il passaparola dei lettori. E quindi di nuovo c'è stato un avvicinamento alla montagna da parte di un pubblico, insomma, un po' più vasto. E poi chiaramente quello che proprio ha dato il via ancora di più è stato Paolo Cognetti, quando appunto con Le Otto Montagne, che ha vinto il premio Strega, quindi lì ha avuto proprio una risonanza, diciamo, a livello nazionale, anche in zone che magari la montagna non è per tradizione tanto conosciuta, tanto frequentata, però è nato l'interesse, più che altro la curiosità. Infatti adesso io mi accorgo che tra i giovani, proprio quella è la cosa bella, proprio che stanno aumentando, specialmente le famiglie con i bambini piccoli, c'è molta richiesta di libri, di itinerari da poter fare in famiglia, portando assieme dietro i figli, ecco. E parallelamente anche il discorso dell'arrampicata, l'alpinismo, anche l'arrampicata sta crescendo molto, perché grazie alle sale indoor e tutto, quindi questo si sta, l'arrampicata è diffusissima, poi da quest'anno è andata alle Olimpiadi, quindi quello ancora più visibilità, e quindi sono tutti alla ricerca delle guide per andare a scalare, che nonostante ci sia internet, nonostante ci sia il cellulare, però alla fine quando ti devi muovere su un terreno, quando devi andare a cercare delle vie, la guida vedo che è ancora la cosa, non perché le vendo, però io stesso trovo che alla fine è la cosa più comoda, perché poi sì, magari ti scarichi da qualche portale o cosa un itinerario, una via di una palestra, però poi non sai cosa c'è a fianco e quindi fatichi poi magari a trovarli. Invece la guida è più organica e quindi hai una possibilità maggiore. E appunto anche un po' tutto tondo, comunque è aumentata la frequentazione, perché anche d'inverno con la diffusione delle ciaspole vedo che moltissime adesso frequentano la montagna d'inverno, cosa che precedentemente non c'erano esclusivamente gli sci alpinisti e poi una nicchia proprio piccola di gente che andava con gli sci da fondo escursionismo. Adesso fondo escursionismo è quasi scomparso, ma è stato totalmente soppiantato dalle ciaspole, ecco. Quindi sì, è un momento in cui c'è molta è aumentata veramente tanto la frequentazione della montagna. Poi il lockdown chiaramente gli ha dato una mano, la riscoperta, diciamo, della vicinanza e tutto. Già solo qua a Torino, durante il lockdown, se andavi qui in collina a camminare era una cosa pazzesca, sembrava quasi di essere in via Roma, nel pieno centro di Torino, ecco. Invece eri sui sentieri della collina, cosa che fino a qualche anno fa io sono sempre andato a correre, ma se incontravo una, massimo due persone, era tanto. Adesso è bello perché trovi, sotto certi aspetti, fin troppa gente, forse. Però il trend, l'andazzo adesso è quello, ecco. Fa piacere comunque che ci sia più gente che apprezzi la montagna, ecco.
Infatti, da questo punto di vista, la domanda che volevo farti io è che il lockdown, appunto, avendoci costretti per lunghi mesi tra le mura domestiche o in prossimità dell'abitazione, sicuramente ha risvegliato anche una voglia di andare in giro, di andare in montagna, soprattutto c'è stato un avvicinamento da tanti e tante che prima non avevano questa passione, non facevano questo tipo di attività. E parallelamente però immagino che per le librerie indipendenti soprattutto, e magari anche quelle un po' più grosse, però soprattutto le librerie così un po' di nicchia, se posso permettermi, immagino che il lockdown viceversa abbia rappresentato un grosso ostacolo, nel senso che le grosse distribuzioni, l'acquisto online è stato come dire esponenziale. E la vostra storia in questi due anni come ve la siete cavata?
Ma noi ce la siamo cavata perché intanto la nostra clientela è molto attenta e gli piace molto venire in libreria, oppure anche noi facciamo anche parecchia vendita per corrispondenza, quindi magari ci contattano per telefono, perché sai, un conto è comprare su un sito senza, vabbè, tipo Amazon o e-commerce,
possiamo dire quello che vogliamo, libreria.
Certo, no ma tanto sulla bocca di tutti sappiamo però la grossa differenza è tra fare un click oppure sollevare la cornetta, il telefono, il cellulare, qualsiasi cosa, e parlare con una persona che ti consiglia, che ti dice, tu magari gli fai due domande perché non sei proprio sicuro di quel determinato libro, e quello è il valore aggiunto che hanno le librerie indipendenti, ecco. E poi noi, per carità, essendo specializzate, quindi abbiamo anche tanti tanti libri che su Amazon non si trovano, e quindi perché sono di autori editori, magari non hanno neanche il codice a barre dietro, l'ISBN, quindi devi contattare, devi avere il contatto giusto e conoscere l'autore, contattarlo direttamente per poter avere quel libro, perché sono dei libri che non passano dalla distribuzione normale libraria. E in questi due anni qui noi appunto ci siamo inventati un po' di tutto, in primis le consegne a domicilio in Torino, che così andavamo a trovare, così, ed era molto bello, devo dire, perché durante tutto il lockdown io praticamente non sono mai stato un giorno a casa a disperarmi, devo dire che sono venuto tutti i giorni in libreria, sempre nonostante fosse chiusa chiaramente, ma preparavo gli ordini, prendevo tutte consegne fatte rigorosamente in bicicletta, quindi anche se vogliamo anche molto ecologiche, certo, partivo, certo. Andavo a consegnare i libri e il bello era che la gente aveva voglia di parlarti, perché chiaramente purtroppo potendo fare solo il giro dell'isolato, al massimo andare a fare la spesa al negozietto sotto casa, aveva proprio voglia di scambiare due parole, quindi si parlava di montagna, si parlava di libri, si parlava di tanto, infatti le consegne potevo metterne solo 4-5 al giorno perché duravano molto. Però sì. era molto piacevole, era molto bello, perché riuscivi a mantenere un contatto con la cliente, con le persone, insomma, a me non piace tanto chiamare cliente, voglio dire proprio con le persone. Poi hai la passione comune e quindi ti fa piacere scambiare le opinioni, ecco. E parallelamente anche mi sono messo a fare le presentazioni online, facevo quello che chiamo mostra di mostra, nel senso che da casa preparavo una pila di libri e poi facevo le recensioni in video mettendole sui social, su Instagram, su Facebook, e facevo vedere i libri che avevamo in libreria presentandoli, parlavo con la telecamera, però parlavo con le persone, e anche quella è una cosa che è piaciuta molto, infatti ancora adesso alcuni me le chiedono, però col lavoro della libreria alla sera non ce la faccio più, cioè avrei bisogno di una giornata di 48 ore, mi sarei un po' esagerato, ecco, quindi quello purtroppo ho dovuto calare un po', perché sennò non... Però appunto con questi escamotage che anche altri nostri amici librai, perché noi facciamo parte di Colti, del consorzio librerie torinesi indipendenti, che sono una quindicina di librerie che si sono consorziate e grazie a questo consorzio partecipiamo magari al Salone del Libro, possiamo partecipare ad iniziative più grandi che la singola libreria non sarebbe in grado di gestire. Invece un consorzio appunto così di librai di vario genere, sempre librerie indipendenti, ma c'è chi è specializzato in viaggi, chi è specializzato in saggistica, quindi siamo narrativa e ognuno con la sua specificità messi assieme abbiamo la possibilità appunto di fare operazioni più importanti, diciamo.
Comunque ridiciamo chiaramente al nostro pubblico, Libreria La Montagna ha un ottimo catalogo e spedisce volentieri a casa, e fateci un passo prima di passare sugli altri più consoni, più famosi siti di e-commerce.
Sì, sì, il nostro è Libreria La Montagna, www.librerialamontagna.it. Abbiamo un catalogo ben nutrito, perché ci sono più di 10.000 titoli, ecco, tra guide e cartine, quindi c'è un assortimento notevole. E i nostri punti di forza sono, come dicevo prima, il fatto che se hai dei dubbi prendi il telefono e parli con una persona che ti spiega, che ti dice delle cose, ecco. O se vuoi cercare una cartina, non sai bene, basta mi dici la zona e con calma la cerchiamo. Mi capita spesso, specialmente magari per la Svizzera o per l'Austria, ma dovrei andare a far sci alpinismo nelle Alpi. Allora uno con calma si mette lì e sceglie, ti fai dire il nome del rifugio, lo cerchi sulla cartina e poi dici ecco c'è questa qui che ti potrebbe andare bene. Cioè c'è un rapporto molto molto stretto e molto confidenziale, ecco.
Ci prendiamo un piccolo break musicale e per rimanere in tema torinese ascoltiamo Passeggiando per il Centro del Quartetto Cetra e poi ritorniamo con Cime di Cime.
Passeggiando per il centro, sotto gli archi di Via Roma, verso l'ora dei tramonti, ma quanta gente incontri, sono tutti lì in Via Roma.
Signore chic con le vele
con
Commendatori, Buggianello
e San Carlo con le tue chiesette, e ritrovo di Manette sei per ben.
Poi davanti al bar di Combi, il tifoso juventino,
stai saltando Boniperti, ma non ne sono certi quegli altri del Torino.
Nessuno pensa più al diploma,
nemmeno all'università, passeggiando per il centro,
sotto gli archi di Via Roma.
Passeggiando per il centro, osservando le vetrine,
dai un'occhiata a un candeliere e un'altra alle cassiere, graziose madamine.
Son gaie come lo spumante,
più dolci d'un cioccolatino, sono tutte lì nel centro,
sotto gli archi di Via Roma.
Sono tutte lì nel centro,
sotto gli archi di Via Roma.
Babao, 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 babao.
Eccoci ancora, Cime di Cime. Senti, in parte hai già anticipato questo tema, però la curiosità mia personale è chiederti in questo momento, in questa fase storica, chi compra i libri di montagna come utenza, diciamo, e che tipi di libri legge, cioè il vostro titolo più venduto di questa stagione e più o meno lo stile di cosa sta ricercando la clientela, gli amici, le persone che vengono a comprare un libro da voi.
E dunque, pubblico sono fasce d'età che vanno dai trentenni più o meno fino alle persone più age, ecco. E i libri poi vanno dagli arrampicatori, che sono arrampicatori scrittori, che sono quelli che magari leggono più un pubblico, vengono letti da un pubblico un po' più giovane, ai romanzi, pochi romanzi che ci sono scritti e ambientati in montagna, e poi un po' ci sono anche libri fotografici, e poi vabbè, tantissimo chiaramente le guide per far camminate, escursioni, che per andare a scalare o d'inverno adesso per far sciatismo. E potrei magari così, non so, parlare di alcuni titoli, così è più semplice, perché almeno entriamo proprio un po' nel vivo del...
Certo.
Tu mi chiedevi appunto il libro più venduto al momento, sono due gli autori che si contendono la palmarès. Uno è il libro, ve lo fa, Enrico Camanni, La discesa infinita, che è appunto un giallo ambientato nel Monte Bianco, e il protagonista è Nanni Settembrini, che è una guida alpina torinese trapiantata a Courmayeur ed è anche un tecnico del soccorso alpino, e quindi si trova ad intervenire nei soccorsi, e poi spesso sono... Da lì nascono un po' dei gialli, perché questo qui, La discesa infinita, che è uscito da 3-4 mesi, è già il quinto libro della serie, e adesso escono per Mondadori, precedentemente per la prestigiosa collana dei gialli Mondadori. Precedentemente erano i primi tre titoli, che purtroppo adesso sono esauriti, erano stati pubblicati da Vivaldi Editori nella prestigiosa collana dei Licheni. Questo qui, La discesa infinita, senza spoilerare troppo, è ambientato appunto a Courmayeur, sul versante italiano del Monte Bianco. C'è il ghiacciaio del Miage che restituisce un corpo, e allora Nanni Settembrini, mentre sta facendo un'escursione sul ghiacciaio, vede questo corpo e allora cerca di capire chi fosse, e di lì parte la sua indagine che va a ritroso nel tempo e arriva fino al 45 praticamente, al periodo subito post bellico. Però chiaramente, essendo un po' un giallo, non vi posso raccontare di più, perché altrimenti non viene a mancare un po' la curiosità, ecco. E poi l'altro che è uscito da poco, che è uscito da un mese, è quello di Paolo Cognetti, la felicità del lupo. È di nuovo un romanzo ambientato sempre alle pendici del Monte Rosa, e questa volta invece di esserci una storia di amicizia come era stata nelle Otto Montagne, c'è una storia d'amore tra un quarantenne milanese che decide di trasferirsi in montagna e una ragazza valligiana molto più giovane di lui, 25enne. E la particolarità di questo romanzo è che i personaggi sono tutti reali. Chiaramente poi Cognetti gli ha cambiato i nomi anche un po' per questioni di privacy, però la descrizione dei luoghi, la custodia del rifugio è proprio una storia che lui, insomma, ha costruito, però conoscendo molto bene i personaggi reali, quindi è riuscito a trasporre in un romanzo delle situazioni reali, ed è piacevole. Poi, che era uscito un paio di anni fa, ma è sempre, a me piace tantissimo, quello di Franco Faggiani, La manutenzione dei sensi. Anche questo è un romanzo. Franco Faggiani è uno scrittore, un giornalista, prima un giornalista sportivo e adesso poi si è dedicato alla letteratura. E questo romanzo tratta di una famiglia di milanese che decide di adottare un bambino autistico, afflitto dalla sindrome di Asperger. Però a Milano, dove vivono, purtroppo questo ragazzo appena esce dal suo ambito protetto, viene introdotto a scuola, è vittima di episodi di bullismo, assolutamente non riesce ad integrarsi, non ce la fa. Al che il padre e la figlia decidono di trasferirsi proprio qui a due passi da Torino, in Alta Val di Susa, a San Sicario, dove hanno praticamente una baita. E di lì questo ragazzo, appena arriva in montagna, entra a contatto con i valligiani, chiaramente anche con le mucche e tutto, e piano piano la natura, insomma, fa sì che lui riesca a integrarsi perfettamente nella società, ecco, nella società montana, se possiamo dire. Ed è molto bello perché è pieno di bei sentimenti, e poi sono i posti sono descritti veramente bene, cioè sembra proprio di esserci. E questo, a differenza della felicità del lupo di Cognetti, i nomi delle persone sono proprio reali, addirittura anche le mucche hanno voluto i protagonisti, i soggetti che sono stati appunto che sono presenti nel libro, hanno voluto mantenere il proprio nome. E quindi è molto reale, ecco. Poi questo è un altro molto divertente, che si intitola L'ascensione del Monte Bianco. L'autore è un francese, Ludovic Escand, ed è stato pubblicato da Einaudi anche questo qualche anno fa, ma è un libro spassosissimo, perché è la storia di un'amicizia tra uno scrittore e il suo agente letterario, che tra l'altro è anche uno dei proprietari della casa editrice Gallimard francese, quindi non proprio una piccola casa editrice, questo è Scand. E il protagonista è Scand, è molto autobiografico, purtroppo viene lasciato dalla moglie, quindi cade in depressione, ma questo suo amico scrittore gli dice: senti, adesso ti aiuto io, iniziamo ad andare in montagna, e tempo 6 mesi andiamo in cima al Monte Bianco. Tu, mentre lo leggi, rimani un po' perplesso, perché che dici, ma in 6 mesi per uno che non è mai andato in montagna, preparare un'ascensione, anche se estiva, insomma, è tutto, ma in cima al Monte Bianco non è proprio una passeggiata, ecco. E loro alla fine comunque ci riescono, sono accompagnati chiaramente da una guida alpina, per essere più in sicurezza, ecco. Ma la cosa spassosa è che la buona parte di questi allenamenti loro li fanno ai pub di Chamonix, cioè dopo un po' ti chiedi, ma come non ce la faranno mai ad arrivare in cima, perché pieni di birra come sono non possono farcela, e invece ce la fanno, e chiaramente passa ovviamente la depressione. Anche questo è anche un buon sistema per superare le criticità della vita, diciamo. Poi, se c'è ancora tempo, volevo parlare, vabbè, del, era un nostro amico, purtroppo è mancato lo scorso anno, Cala Cimenti, il suo libro è Sdraiato in cima al mondo, ed è un libro bello, parlarne mette sempre un po' di malinconia, perché lui era un alpinista molto solare, con tantissima voglia di vivere, di fare imprese, senza... essendo semplicissimo, perché poi spesso veniva qua in libreria a trovarci, era venuto a firmare le copie del libro appena uscito, che purtroppo essendo in semi lockdown non potevamo organizzare delle presentazioni, quindi abbiamo organizzato un firmacopie, e di lì purtroppo un mese dopo poi è successo il fattaccio. E il libro è carino, si legge bene, racconta di questa sua discesa in sci del Nanga Parbat, e la seconda parte poi al Glacier Boom 7, che anche lì è sceso in sci e ha soccorso questo suo amico che purtroppo è caduto, però non sono riusciti a rientrare tutti e due sani e salvi al campo base. E insomma, mi mette sempre un po' di malinconia, perché purtroppo quando degli amici e dei clienti appunto ti lasciano in montagna facendo alpinismo, nelle cose che piacciono anche a me tutto, lo senti in maniera una roba un po' pesantina, ecco. Per concludere vorrei parlare del nuovo libro di Hervé Barmasse, che è uscito in questi giorni, che si intitola Cervino, la montagna leggendaria, ed è un omaggio al Cervino. È un libro veramente bello, ha fatto un lavoro notevole, è stato pubblicato dalla Rizzoli, un lavoro notevole perché nella prima parte c'è tutta la storia alpinistica del Cervino, quindi si parte chiaramente dalla competizione tra Whymper e Carrel, e poi pian piano ci sono le varie imprese, la salita alla Nord, Bonatti che sale in solitaria la via del Naso di Smooth, e appunto, e poi dopo inizia Barmasse con le salite che ha fatto con suo padre, poi che ha fatto in solitaria, il tutto illustrato da delle fotografie bellissime, moltissime sono aeree, sicuramente con l'uso del drone, ed è un libro veramente ben riuscito, un bellissimo omaggio al Cervino, che è sempre una montagna che affascina tantissimo. E l'ultimissimo, poi smetto, l'altro nuovo è una traduzione dal francese di Alex Buisset, che si titola Mont Blanc Lines, e sono le vie più belle della catena del Monte Bianco, che in italiano è stato pubblicato dalla Corbaccio. E questo libro qui ha delle foto magnifiche all'interno e ti fa vedere i vari itinerari di salita che ci sono all'interno della catena del Monte Bianco, sul Monte Bianco, sul Dru, sulle Guide Midi, e ti indica anche i primi salitori. Diciamo che non serve come guida per poter effettuare la salita, ma ti dà un'idea di cosa potresti fare, ti fa venire tante voglie, ecco, per parlare da alpinista, ecco, lo sfoglia e dice, ma qua ci sono stato, qua potrei magari ancora andarci. Poi chiaramente ti devi documentare, perché da solo non basta, ma è veramente notevole, devo dire che hanno fatto un lavoro molto molto bello. Adesso basta, perché non vorrei proseguire troppo sul discorso libri, non vorrei tediare, col fatto che siamo anche alla radio e non si possono vedere le copertine è un po' più difficile, ecco.
Io in realtà volevo ribattere ancora sul ferro, visto che siamo nel caldo della questione, Però ti faccio una domanda un po' da, non lo so, da, ma, potrebbe essere da Mike Buongiorno. Di solito, non sempre, però solitamente chi è molto appassionato di letteratura di montagna poi è anche una specie di collezionista, no? Quindi tende a accaparrarsi tutte le uscite o comunque gli autori, le guide, ok? È una domanda un po' appunto antipatica, ma secondo te c'è uno o più di un libro che secondo te non può mancare dalla collezione di un amante della letteratura di montagna?
Beh sì, ci sono diversi titoli che uno dovrebbe avere o perlomeno, se sei appassionato di montagna, aver letto. Ci sono quelli che già dicevo prima, dei libri di Bonatti, anche se i primi due, Le mie montagne e I giorni grandi, ormai non si trovano più, però quello che si trova adesso in commercio è un po' un'antologia dei brani, dei migliori brani pubblicati dalle mie montagne e dai giorni grandi. E sono diversi, insomma. Poi ci sono i vari filoni, diventa lo stesso Desmaison, a me piace tantissimo, un libro come 342 ore sulle Grand Jorasses è un libro che leggi tutto d'un fiato, che rimani veramente... Purtroppo poi quasi sempre ci sono delle tragedie, i libri di montagna purtroppo i più belli, cioè, alcuni finiscono bene fortunatamente, tipo La morte sospesa o abbastanza i libri di Bonatti, altri invece c'è sempre un po' la tragedia, perché anche l'altro libro bellissimo è quello di Marco Albino Ferrari, Frenay 1961, pubblicato da Ponte alle Grazie, che ha romanzato praticamente la tragedia al pilone centrale del 1961, quando appunto saranno ritrovate le due cordate, quella di Bonatti e quella di Pierre Mazò, e poi è cambiato il tempo e purtroppo è finita un po' in tragedia, si sono salvati veramente in pochi. E sono tanti, Aria sottile che dicevo già anche prima, e, insomma... È molto lungo questo elenco, è chiaro che si può scremare, però sono tanti quelli che hanno scritto delle cose molto belle e interessanti, che uno, insomma, se sei appassionato di alpinismo, ma anche per sapere, cioè, che chi c'è stato prima di te o un tuo contemporaneo che cosa ha fatto, cioè la cosa bella della letteratura di montagna è anche quella, che così capisci che determinate vie non è che siano nate dal nulla, ma c'è stata magari un'evoluzione, sono magari avevano aperto la via su un altro versante di quella determinata montagna e poi si è scoperto che si poteva aprire un'altra linea. È sempre un'evoluzione continua, improvvisazione ce n'è abbastanza poca, devo dire. Quindi sono tanti i libri, anche i libri di Riccardo Cassin sono anche molto belli, solo che quelli i classici si trovano un po' a fatica ormai. E, insomma, è difficile fare appunto un palmarès tutto, perché sono veramente tanti, si spazia appunto, ogni decade ha i suoi alpinisti, ha i suoi arrampicatori, anche il libro di Chouinard, Let My People Go Surfing, Chouinard, Ivan Chouinard, il fondatore della Patagonia, quello è un altro libro veramente interessante, perché comunque c'è l'idea di questo grande scalatore, ricordiamo che Chouinard ha fatto tantissime salite in Yosemite e che poi ha deciso di aprire, appunto, di fondare la Patagonia, questo grande marchio che penso che tutti, di abbigliamento tecnico da montagna, che tutti credo che conosciamo, e in quel libro lì c'è proprio la sua filosofia del fatto che di come lavorare, di come, come dire, incentivare i dipendenti, lasciarli appunto andare a surfare, la cosa molto importante, che si devono anche, oltre a lavorare bisogna anche divertirsi, cioè, non, ragazzi, cioè questo è una cosa fondamentale, voglio dire.
Io volevo chiederti una cosa riguardo ai giorni nostri, diciamo. Sono moltissimi ancora oggi gli alpinisti che fanno salite rilevanti e che poi decidono di scrivere. In tal senso volevo chiederti se avevi voglia di consigliarci qualche alpinista che riesce a coniugare, secondo te, particolarmente bene l'attività di alpinista con quella di scrittore. E un po' anche perché, secondo te, moltissimi alpinisti poi decidono anche di narrare quelle che sono le loro avventure.
Dunque, magari prima ti rispondo alla seconda domanda, del fatto del narrare... E le avventure e il fatto che comunque quello che si dice spesso è che l'alpinismo è un po' come la navigazione in mare solitaria, nel senso che non c'è nessuno che assiste alla tua impresa, non è una gara di atletica, non sono i 100 metri nello stadio in cui c'è il pubblico che vede tutto. Tu sei da solo col tuo compagno, con i tuoi compagni in montagna, che fai? Hai un'esperienza pazzesca, hai un'avventura e dopo ti viene voglia, diciamo, di condividerla, quindi di scriverla per farla, per cercare di trasmettere le sensazioni che tu hai provato mentre facevi di quella determinata salita a un pubblico, cioè ad altre persone, e questo fa sì che l'alpinismo sia praticamente lo sport, secondo me, che è più rappresentato nei libri, perché sì, anche un po' il calcio, ma se andiamo a vedere comunque sono tantissimi i libri, appunto, che escono scritti da alpinisti. E ultimamente, per quel che riguarda gli alpinisti contemporanei, molti anche si fanno un po' aiutare da dei giornalisti, perché non è detto che essere un buon alpinista sei anche un bravo scrittore. E quindi io trovo ben vengano questi libri scritti magari a quattro mani, in cui l'alpinista mette le sue sensazioni, mette il suo operato e tutto, e poi c'è un giornalista, una persona, diciamo, di mestiere, che lo aiuta a scrivere, lo scrive, così diventa anche più avvincente lo stesso libro e più piacevole, ecco, perché appunto certe volte solo l'alpinista magari ti racconta esclusivamente la salita, e però dopo un po' vuoi sapere anche qualcosa in più, ecco, ti piace magari sapere anche che sensazione ha provato, qualcosa della sua vita, non proprio solo il racconto o la descrizione dell'itinerario, perché quello alla fine sinceramente annoia un po', ecco, ci vuole qualcosina di più, ecco. E alpinisti contemporanei, quelli che trovo che scrivano le cose più avvincenti, le storie più avvincenti, sono un po' gli inglesi, tipo Andy Kirkpatrick, Mark Waite, e loro proprio per tradizione, metti già da Simpson o altri, Joe Brown, Ron Fawcett, sono tanti, la tradizione diciamo di alpinisti, di arrampicatori, mettiamo alpinisti e arrampicatori, mettiamoli sullo stesso chiaramente piano, scrittori inglesi, è una lunga tradizione, George Saunders anche, sono tantissimi nomi, e loro hanno questa facilità nel trasmettere proprio le sensazioni che provano, sembra che scrivano proprio così di getto, e sembra che scrivano addirittura mentre stanno compiendo le salite, ecco, e sono veramente bravi a farti rivivere le loro emozioni, ecco. E molti di questi alpinisti qua che ho citato sono pubblicati dalle edizioni Versante Sud, che loro oltre sono ragazzi molto bravi, che oltre a compilare e a pubblicare tantissime guide di arrampicata, hanno scelto il filone della letteratura contemporanea. C'è anche Grillo, che è un vostro... C'è anche il libro di Alessandro Grillo nelle edizioni di Versante Sud, quindi loro hanno cercato molto gli alpinisti arrampicatori contemporanei, sono proprio caratterizzati su quello. Ed è bello, perché almeno hai chi pubblica i grandi classici e poi una casa editrice, appunto, come Versante Sud, che invece è sempre sul pezzo, diciamo, cerca sempre nuovi autori, e in modo da rappresentarti proprio il momento attuale, ecco. adesso è uscito quello di Silvio Caro, anche l'alpinismo sloveno stanno pubblicando parecchio, è uscito quello di sull'alpinista polacco, insomma sono molto attenti, ecco, devo dire che fanno un ottimo lavoro, ecco.
Giocando sempre in casa, io rilancio con il libro di Fulvio Scott sullo Scarason, che è anche caro amico.
Esatto, me ne stavo dimenticando, ma sono talmente tanti che poi fare i nomi dispiace, da un lato dispiace anche perché dici sto sicuramente dimenticando altre 10 persone.
No, vabbè.
Però purtroppo stiamo chiacchierando così a ruota libera, quindi non... sì, quello di Fulvio Scott sullo Scarason è molto bello e ha delle, dei ritratti anche nel... anche divertenti, io dire situazioni anche decisamente molto particolari, anche perché lo Scarason come montagna non è proprio, la roccia non è proprio magnifica, quindi ti prendi dei bei rischi se vuoi metterti su quel paretone, ecco, e dal libro si capisce molto bene, ecco, sì.
Ma finora siamo sempre stati più sul lato letterario, narrativo, romanzesco, però una libreria, in particolare la tua, ha anche un lato tecnico, diciamo, di guide, di libri di tecnica, di come fare, di come non fare. Io volevo un po' chiederti come equilibrate nella vostra libreria questi due settori, che sono quasi due mestieri diversi, e se anche su questo lato qua hai qualche libro che ti ha incuriosito particolarmente, qualche uscita, qualche chicca.
Ma sono due cose che viaggiano molto parallele, perché sia la letteratura che le guide fanno parte, diciamo, dell'ambito montano, e quindi li seguiamo, direi, allo stesso modo, ecco. E le guide sono interessanti perché sono ancora più disparate, voglio dire, perché spesso poi ci sono delle case editrici che le pubblicano, come Versante Sud, come Idea Montagna, sono diverse le case editrici, però ci sono, il bello anche che ci sono tanti arrampicatori che, come dire, si fanno la guida loro, ecco, e hanno la passione, hanno voglia, hanno tempo, perché poi comunque pubblicare una guida non è proprio una cosa così veloce, perché devi disegnare gli schizzi, la devi impaginare, cioè richiede un lavoro non indifferente, comunque richiede tempo, e queste sono interessanti, perché poi è bello anche un po' confrontarle. In linea di massima, se tu ho un occhio, diciamo, inesperto, sembrano tutte uguali, perché dici, vabbè, sì, tanto questo mi descrive le falese della Val di Susa, quest'altro le vie del Monte Bianco, quest'altro ancora per andare in Calanque, però ogni guida ha la sua particolarità, ha i suoi disegni, che c'è chi riesce a fare delle cose incredibili ad acquerello, c'è chi, come Michel Piolà, che ormai non, questo grande arrampicatore svizzero che ormai purtroppo non ha più pubblicato niente, ma all'epoca faceva degli schizzi incredibili proprio, cioè vedevi i suoi schizzi e ti sembrava di essere lì mentre facevi la via, cioè proprio dai piedi, i cammini e tutto, disegnava tutto ed era perfetto, non ti perdevi assolutamente. E appunto, come dicevo, ogni guida ha un po' la sua particolarità, e poi chiaramente è legata al suo posto. Adesso da poco è uscita la nuova guida sul Verdon, che per la prima volta fa sulle Gorges du Verdon francesi, descrive entrambi i versanti, sia la Rive Gauche che la Rive Droite, e anche lì hanno fatto un lavoro notevole. Ultimamente poi, sotto certi aspetti, è un pochino più semplice perché molti si aiutano, usano l'ausilio del drone, e quindi per poter fare le foto delle falesie o delle pareti senza dover cercare dei posti troppo strani o scomodi da raggiungere, alzi il drone, mandi sul drone, fai le foto, e così poi dopo hai la parete ben topografata, ben rappresentata. E le guide sono sempre in continua crescita, devo dire, anche perché ormai da tutte le parti chiodano, cioè basta vedere l'ultima edizione della guida di Andrea Gallo su Finale Ligure, che sono due tomi, sono, adesso non mi ricordo bene, ma sono più di, saranno 700 pagine, ha un peso devastante, infatti fortunatamente l'ha divisa in due tomi, se no pesa più che un giro di rinvivo, devo dire, quindi te ne puoi sfidare. E poi adesso nelle guide, cosa importante da dire anche, è che è entrata anche la tecnologia, ci sono queste app, Vertical Life è una di queste, che ti consentono, inquadrando il QR code o scaricando tipo il codicino che è segnato all'interno della guida, di scaricarti la guida sul cellulare, così poi, sperando che la batteria non ti molli, hai anche la pagina della guida, non sei obbligato a portartela dietro, anche se alla fine avere la guida nello zaino è sempre meglio, perché finisce che poi magari il cellulare o si scarica o non c'è abbastanza campo, insomma va bene la tecnologia, ma fino a un certo punto, ecco, diciamo che la guida cartacea alla fine, come anche la carta topografica, alla fine sono le due cose che, se vai tanto in montagna, sono una sicurezza, ecco, non dipendi, va tanto bene la tecnologia in aiuto, però la base secondo me è pur sempre la carta, ecco, tranne in caso di diluvio, però adesso anche le ultime carte escursionistiche sono fatte con queste carte idrorepellenti antistrappo, che sono tra l'altro anche abbastanza ecologiche, perché non è più carta vegetale, ma è carta fatta con gli scarti di lavorazione delle pietre, delle macerie, che con un sistema particolare che hanno le impastano, le incollano e riescono a creare questa carta molto flessibile, però anche molto resistente. Io penso che appunto anche nel tempo, anche se si evolverà molto, ma la carta comunque, i libri, secondo me rimarranno, dire. Almeno un po' di collezionisti appassionati ci saranno sempre.
Ma poi comunque anche quando siamo in Falesia con Klimbook o con qualunque altra cosa sul cellulare, quando c'è il tedesco con la guida, poi gli chiediamo, scusa, mi fai guardare un attimo?
Infatti alla fine finisce così, e bisogna sempre fare attenzione poi se hai la guida dove la posi, per non trovarne poi magari due perché ti sei distratto e scusa posso vederla un attimo, e poi non torna a casa. No infatti la guida alla fine è, trovo che sia sempre molto utile, ecco, cioè.
Comunque, guarda, purtroppo il tempo che ci concede la nostra emittente volge al termine e abbiamo una domanda che facciamo, con cui salutiamo di solito i nostri ospiti e ci facciamo lasciare con tre consigli, che di solito sono un vino da stappare, un libro da leggere e una via da scalare. Ora, libri tu ne hai già consigliati parecchi.
Tanti, quindi...
Puoi scegliere se saltarla o consigliarcene uno che non c'entri niente con la montagna.
Vabbè, un libro a cui sono molto affezionato, Il tallone di ferro di Jack London, mica ceci, diciamo, ecco, per capire già, per entrare nella parte. Ottimo, e il vino, ottimo. Sai, il vino da buon piemontese, Barbera. Barbera, devo dire che, o il Barbera, secondo, a casa mia si è sempre detto la Barbera, molti dicono il Barbera, e quindi è un vino che si accompagna a tutto, ma volendo anche col pesce riesci.
E poi una via da ripetere.
Una via che piaciuta tantissimo, e io ho fatto tanto ghiaccio, perché infatti all'epoca poi passava di qua in libreria spesso anche Giancarlo Grassi. Una via che mi è piaciuta molto è la Colton McIntyre alle Droit. Una via mica anche qua se si deve parlare uno io valore però non... di salita
non consiglierei proprio di ripeterla a tutti, ecco.
E devi essere un po' preparato e più che altro molto allenato anche psicologicamente, perché non, insomma, per dirla breve, è una via molto impegnativa, nel senso che sono 1000 metri di parete, classificata ID. I primi 600 metri sono come fare la Nord del Gran Paradiso, perché è inclinata a 45-50 gradi, quindi hai la Nord del Gran Paradiso, e poi quando hai finito di fare la Nord del Gran Paradiso, gli ultimi 400 metri sono goulot, e lì inizia il divertimento. E devo dire che ti lascia molto, ma molto molto impegnativa, ecco. Io, insomma, è la via più bella che ho fatto fino adesso, e che penso che non riuscirei, al momento attuale, ormai ho già i miei annetti, non riuscirei sicuramente a rifarla, ecco. È quella che mi ha lasciato un ricordo più intenso. Tolto, vabbè, temporali, temporali sul, magari anche sul Piglia Gervasutti, bivacchi così, ma... Poi ho avuto la grande fortuna di non aver mai avuto grossi incidenti, quindi questo è anche una cosa, mai dire mai, però fino adesso fortunatamente. Meglio tornare a casa quando c'è qualcosa che non va.
Certamente, certamente. Diciamo che tra le tue proposte noi ci sentiamo sicuramente più a nostro agio col Barbera che non
con i
libri a 4000 metri. No, va bene Maurizio. Grazie mille per questa chiacchierata. Maurizio, Libreria La Montagna Torino, andate lì a trovare. Cime di Cime, noi siamo Mattia, Lorenzo, Michele e Tommy. E grazie per averci ascoltato, ci sentiamo presto. L'ultimo pezzo lo lancia il solito grandissimo Michele Fanni.
E ci ascoltiamo sempre in tema torinese, Torino Pausa Pranzo di Io Sono un Cane, dal primissimo disco che aveva fatto.
Ciao, alla prossima. Ciao.
Ciao, grazie. Grazie, ciao. È stato un piacere. Grazie, ragazzi.
We'll be right back. Ciao.